E continuiamo a riflettere sulle cosiddette misure anticrisi proposte dall'attuale governo. Diamo un buongiorno questa mattina a Piero Vernocchi. Buongiorno.
Un saluto a tutte e tutti voi.
Allora, ieri, insomma, sono grandi titoli sui quotidiani, prime pagine dedicate a queste misure anticrisi sul sito di Global Project, un editoriale a firma di Beppe Caccia che, insomma, ci ricorda un po' e associa queste misure anticrisi al sovrano che elargiva, appunto, in modo compassionevole l'elemosina ai suoi sudditi. Cosa possiamo dire di queste misure?
Beh, intanto non è neanche granché come elemosina, ma credo che il clima in cui queste proposte arrivano è davvero cambiato. Insomma, se vogliamo possiamo sintetizzare l'atteggiamento che comincia a diffondersi con quello slogan ormai strafamoso: non pagheremo noi la vostra crisi. Diciamo, quello che è cambiato forse nella sensibilità generale è legato a questo voltafaccia drastico che nel giro di un mese è stato fatto da tutti i poteri economici e politici italiani. Fino a un mese fa il leitmotiv, che poi dura almeno dal 92-93, dalla famosa famigerata finanziaria Amato, che tagliò 95 mila miliardi in consumi, salari, reddito e servizi pubblici, era: noi qui come Stato non possiamo decidere niente, tutto viene deciso dai grandi mercati mondiali, dalle grandi istituzioni come il WTO, Fondo Monetario, Banca Mondiale, eccetera. Dobbiamo lasciare il mercato, i parametri di Maastricht che fissano il limite alla spesa pubblica sono vincolanti, quindi noi qui in Italia non possiamo che diminuire i salari, che diminuire le pensioni, che diminuire l'impegno nella scuola, nella sanità, nei servizi pubblici. Questo argomento ha purtroppo funzionato e ha prodotto il fatto che nel giro di 15 anni il salario medio dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in Italia è diminuito del 20% circa. L'impegno nella scuola e nella sanità è calato di 1 punto percentuale ogni anno e il reddito nazionale si è spostato di 10 punti dai salari ai profitti alle rendite finanziarie. Però fino a ieri tutto questo è andato avanti abbastanza indisturbato, nonostante le iniziative che abbiamo provato a mettere in piedi come sindacato di base, sinistra alternativa, antagonista, eccetera, eccetera. Adesso, improvvisamente, nel giro di un mese, sotto la spinta della crisi economica e finanziaria, i governanti, ma direi i potentati italiani, hanno cambiato linea a 180 gradi. Hanno detto che i mercati ormai non possono dettare la linea, che lo Stato deve intervenire, che deve intervenire massicciamente, ma che deve intervenire per salvare banche e banchieri o eventualmente industrie decotte, o anche la grande industria assistita. Ecco, di fronte a questo il cittadino, anche non particolarmente politicizzato, comincia a dire: beh, ma allora se si possono scavalcare i parametri di Maastricht, se si può respendere, se i soldi in fin dei conti ci sono, perché dovrebbero andare alle banche e non un salario, reddito, investimenti pubblici per i servizi, scuola, sanità, e perché bisognerebbe tagliare ancora la scuola e così via? Ecco, stiamo in questa situazione. Naturalmente questo non significa che spontaneamente lo scontro si allargherà oltre la scuola, però ci sono le condizioni per. E questi provvedimenti da questo punto di vista sono addirittura eclatanti, perché il dato che non è stato messo in evidenza è che oltre all'elemosina, appunto assolutamente risibile, le cifre sono grottesche, tra l'altro riguardano una parte limitatissima, insomma questa specie di carta di povertà riguarda un numero bassissimo di cittadini. La detassazione degli straordinari eventuali è grottesca in una situazione in cui più che straordinari qui c'è la crisi del lavoro ordinario, ma quello che non si è sottolineato è che Berlusconi ha promesso almeno 10 miliardi di aiuto alle banche e che Tremonti comunque non ha posto neanche questi limiti, per cui mentre si danno briciole per carte di povertà, ci si prepara a sostenere banche, banchieri, ma anche industrie, grande industria sovvenzionata, per esempio attraverso una nuova riduzione dell'IRAP, che è una tassa, diciamo così, che colpisce soprattutto le strutture industriali più grandi e che era già stata abbassata vistosamente dal governo precedente. Quindi adesso si apre un conflitto per decidere dove andranno questi soldi, in particolare lo sciopero del 12 dicembre, che è promosso da una parte dal sindacalismo alternativo di base, Pobart, SDL, dall'altra però, anche se in forma più ridotta, dai la CGIL e soprattutto vede in campo il movimento della scuola pubblica, il movimento degli studenti universitari e medi, può essere un'occasione grossa di visibilità di questo discorso. Non pagheremo noi la vostra crisi, non permetteremo che i soldi pubblici vadano a banche, banchieri e speculatori e, diciamo così, grande truffa finanziaria nazionale e internazionale. I soldi vanno dati per il reddito, per il salario, per aumenti salariali che almeno riportino ai livelli di 15 anni fa, per introdurre anche in Italia un reddito minimo garantito che peraltro esiste alla grande in tutti i paesi europei che contano, dove tra l'altro questo reddito minimo è equivalente più o meno a quello che invece è il reddito medio dei precari italiani che lavorano, e soprattutto poi investimenti per la scuola pubblica, per la sanità, eccetera. È una partita che si gioca ovviamente non solo in questi 20 giorni, perché il conflitto continuerà via via che la crisi si aggraverà, però mi pare che si sta creando uno schieramento per, tra sindacato di base, aree studentesche universitarie e medie, che sono assolutamente indipendenti, ovvio, ma che troveranno, credo, un momento di convergenza nelle varie manifestazioni che ci saranno il 12, e poi dopo il 12 il problema è garantire la durata del movimento "noi non paghiamo la vostra crisi", ecco, chiamiamolo generalmente così, che si giocherà una partita grossa nei prossimi mesi, e che ha cambiato però completamente il clima, se pensiamo a com'era il clima soltanto 2 mesi fa, quando appunto la questione era se gli immigrati venivano bastonati, gli si prendeva le impronte, venivano cacciati, e questo era il clima. Oggi il clima, se non altro, non perché questo problema sia risolto, ma perché mi pare che il movimento è all'offensiva e è il governo che deve arrampicarsi sugli specchi per spiegare che questi provvedimenti saranno provvedimenti popolari.
Ecco, credo che appunto, come dicevi tu, una tappa di questo movimento è sicuramente una tappa grossa, importante, il 12 dicembre, che sarà attraversato nei diversi territori in vario modo, che sicuramente non si accontenterà dell'elemosina di Natale, ma continuerà poi nei mesi successivi. Io volevo chiederti un'ultima cosa. Quando si parla, tu citavi alcuni di questi provvedimenti e citavi anche invece alcune delle rivendicazioni che vengono fatte dal basso, ai sindacati di base, piuttosto che appunto dal movimento "noi non paghiamo la vostra crisi". Ecco, si parla di casa e si parla di ammortizzatori sociali. In che cosa non funzionano o non sono sufficienti gli interventi che vengono proposti?
Ma in tutto, perché sono interventi che praticamente non esistono. L'ammortizzatore sociale è più semplice, tenendo conto che in Italia ormai si parla di circa 4 milioni e mezzo di lavoratori precari. Questi una parte rischia rapidamente di perdere il posto di lavoro, si parla di almeno 1 milione di persone, molto più del dato che dà la CGIL, perché soltanto il pubblico impiego rischiano il posto 300.000 persone, sto parlando del pubblico impiego senza scuola. Nella scuola rischiano il posto 200.000 precari, perché quando la Gelmini dice "nessuno perderà il posto" si riferisce agli stabili. È evidente che col maestro, col taglio degli orari di lezione alle superiori alle medie, col taglio delle scuole che hanno meno di 14-15 alunni per classe e così via, chi va a casa non sono gli, tra virgolette, stabili, ma sono i precari che non vengono assunti. E per questo 1 milione di persone non c'è nessun ammortizzatore sociale, e il governo non prevede quello che è l'ammortizzatore sociale per eccellenza, e cioè il reddito minimo, adesso lo possiamo chiamare con la terminologia che vogliamo, ma insomma dei soldi garantiti per chi perde il lavoro, per chi non lo trova nei periodi in cui non lavora. Questo ammortizzatore sociale semplicemente in Italia non c'è, mentre c'è in Germania, c'è in Francia, c'è in Nord Europa, c'è in Spagna e così via, è soltanto l'Italia e la Grecia che ne sono privi, e quindi l'ammortizzatore sociale è quello, ma non c'è niente del genere dentro i provvedimenti del governo, men che meno per quel che riguarda la casa, perché il problema della casa non è sostenere chi c'è il mutuo, cioè volendo è anche quello, il sostegno è semplicemente darla la casa a chi non ce l'ha, e questo non c'è, come non c'è nessun sostegno a quei poveri lavoratori che hanno abboccato a quella truffa colossale che sono i fondi pensionistici, in particolare poi a quelli organizzati addirittura dai sindacati che stanno tracollando, tanto per dirne una, il fondo dei chimici ha perso in 10 mesi il 27%, il fondo Cometa dei metalmeccanici ha perso il 16%, questi erano considerati i due fondi più sicuri. Il minimo che si può fare è restituire il maltolto ai lavoratori truffati. Noi come Cobas, Cuba, eccetera, abbiamo fatto una campagna micidiale per impedire che questi soldi venissero trasferiti dal TFR al fondo pensione, però una parte di lavoratori ha abboccato. Quindi, insomma, i provvedimenti veri sarebbero questi: restituzione del salario perso ai lavoratori in 20 anni, introduzione del reddito minimo garantito, comunque lo vogliamo chiamare, intervento a favore dei pensionati, che non c'è, perché non c'è nessuna difesa dall'inflazione vera, attraverso un'introduzione di scala mobile per i lavoratori e per i pensionati, e aiuto per chi non ha la casa, che ce l'abbia e l'ottenga. Questi sono insomma, comunque le nostre proposte, a cui ovviamente il governo non risponderà al momento, probabilmente nella finanziaria, ma nei prossimi mesi, se la crisi dovrà, come tutti temiamo, alzare e colpire drasticamente salariati e pensionati, crediamo che quelle che ieri magari sembravano proposte utopistiche del sindacalismo di base o alternativo diventeranno realtà per milioni di persone che cominceranno a crederci e a chiederlo sul serio, insomma.
E ringraziamo Piero Pernocchi per essere stato con noi quest'oggi. Ovviamente continueremo a parlare ed affrontare questi argomenti verso il 12 dicembre, ma guardando ovviamente alla complessità di questa crisi.
Grazie a voi e buon lavoro.
Buon lavoro anche a te, ciao.
Ciao.